Il mondo alla radio.
Eccoci qua, cari ascoltatori, e benvenuti a questa seconda parte del Mondo alla Radio. Allora, in qualche modo lo sapete già perché l'avete già preso. Sarà Procida la città italiana della cultura 2022, lo ha annunciato qualche giorno fa il Ministero dei Beni Culturali. Procida, ricordiamo, è stata scelta da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni tra 10 finaliste su un totale di 28 che hanno presentato la propria candidatura. Ma allora, perché? Le motivazioni le vogliamo sapere. Allora, Procida si è aggiudicata il titolo grazie a un progetto culturale, viene detto, con elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Ovvero il contesto di sostegni locali e regionali, pubblici e attivi, recitano così le motivazioni della giuria, è ben strutturato, dunque la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, letteralmente così viene detto. La dimensione laboratoriale, ovvero i laboratori, che comprende aspetti sociali, di diffusione tecnologica, è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Insomma, chi c'è stato, io non ci sono stato a Procida, ma da tutti quanti mi viene detto che è una vera bomboniera. Allora, sentiamo Agostino Ritano, che ha diretto il progetto per la candidatura di Procida.
Il nostro tema è stato la cultura non isola, oggi più che mai portare la cultura al centro della nostra attenzione, ma soprattutto intendere la cultura come una questione di legami, e questo potrebbe aiutarci a uscire da questo momento difficile. Quindi un tema che noi abbiamo scelto prima della pandemia e che con l'avvento della pandemia, quando ciascuno di noi ha vissuto l'esperienza dell'isolamento, è diventato straordinariamente popolare.
E però capisce che con la pandemia potrebbe essere tutto più difficile, soprattutto se non ci sarà una vaccinazione di massa in tempi brevi.
Certo, noi siamo la capitale del 2022, ci auspichiamo ovviamente che nel 2022 questa triste parentesi, diciamo, che sta attraversando l'umanità, possa essere in qualche modo parzialmente risolta. Sicuramente siamo già attrezzati per una fruizione anche, diciamo, utilizzando le tecnologie digitali. Ovviamente il 2021 per noi sarà un periodo di preparazione, e ci prepareremo al meglio per poter immaginare un ritorno alle relazioni e un ritorno ovviamente alla fruizione dei prodotti culturali.
Senta Ritano, Procida è in qualche modo una bomboniera d'isola, non rischiate uno snaturamento?
No, non rischiamo questo snaturamento, perché il nostro dossier non è una mera elencazione di programmi culturali, non abbiamo l'intenzione di trasformare l'isola in una Disneyland, diciamo, degli eventi culturali. L'isola sarà preservata nella sua natura, e la sua natura, quindi il suo patrimonio culturale immateriale, che sarà ovviamente l'oggetto della nostra massima attenzione. Quindi ospiteremo, diciamo, i visitatori con delicatezza, in un'ottica di un turismo lento che possa essere rispettoso non soltanto dei territori ma anche dell'ecosistema culturale.
Senta, per chiudere, pensate che questo possa portare anche lavoro alla Procida?
Lo pensiamo, lo auspichiamo e soprattutto lavoreremo per questo. Lavoreremo affinché sull'isola si possano generare nuove imprese culturali e creative, imprese gestite da giovani, giovani di ritorno, tutte quelle comunità di giovani che sono partiti per andare fuori dall'isola, tanti di questi stanno ritornando e stanno ritornando con delle idee imprenditoriali, con al centro il tema della sostenibilità ambientale e dell'imprenditoria culturale.
C'è qualcosa che vuole aggiungere, Ritano?
Beh, voglio aggiungere che la vittoria di Procida non è la vittoria soltanto di un piccolo lembo di terra nel Golfo di Napoli, ma è la vittoria di un'ampia comunità, è la vittoria dei Campi Flegrei, è la comunità di tutte le isole minori d'Italia, ed è la vittoria soprattutto di un paradigma, di un cambio di paradigma. Una cultura che non risiede soltanto nelle nostre meravigliose città d'arte italiane, ma una cultura diffusa che in realtà in questo momento è in ogni angolo del nostro paese, quindi la dimensione minore che diventa una dimensione profetica. Quindi oggi la vittoria di Procida è la profezia di un cambiamento culturale del nostro paese.
A chi nella isola è il mare, il quanto mare, esce da sé a ogni istante, dice che sì, dice che no, poi che no. Allora, che cosa devi fare?
Strano.
Come strano?
Le parole andavano di qua e di là, no?
Come il mare, allora.
Esatto, come il mare.
Allora, quelli che avete sentito sono alcuni spezzoni del video per la candidatura di Procida, e c'era anche il film Il Postino di Troisi, che è stato girato proprio là. Ecco, in realtà questa nomina di Procida sembra una vittoria un po' per tutta la Campania. È un territorio bellissimo, ma comunque con tanti problemi. Pensate che ogni anno solo nel territorio di Napoli ci sono circa 130.000 denunce alle forze dell'ordine, e questo per varie ragioni. Allora, sentiamo proprio su questo Don Tonino Palmese, che è vicario per la carità della diocesi di Napoli.
Lo faccio volentieri come una testimonianza di come anche in questi anni l'isola di Procida, come fatto proprio di isola e come territorio ecclesiale, ha voluto, attraverso alcuni suoi sacerdoti, tutti per la verità, ma in modo particolare qualcuno, ha voluto, come dire, portare il tema della legalità come questione, come dire, come questione pastorale, come questione evangelica, come questione di santificazione. E credo che, come dire, credo che questa sensibilità abbia avvicinato non solo le persone alla Chiesa, ma anche ha posto alcune domande a volte sulla difficoltà di essere giovane, per esempio, sull'isola, in un'isola come quella di Procida.
Nel senso che ad oggi i giovani tendono ad andare via da Procida, ma ci sarebbero tutte le possibilità e le potenzialità per rimanere?
Un po' tendono ad andare via, un po' c'è stata qualche esperienza negativa di scimmiottamento, scusate l'espressione, di imitazione banale di alcuni malcostumi, ecco, che a volte si vedono sulla terraferma, e questi ragazzi, per esempio, degli anni passati avevano inventato una prassi che oggi finalmente è stata, credo, abbastanza oramai è tramontata, diciamo, grazie all'intervento di tutti. La prassi di fittare le case d'inverno, perché d'inverno le abitazioni sono sfitte per ovvi motivi di stagione, non balneare. Fittavano queste case per poter vivere insieme in queste case, logicamente senza controllo dei genitori, una sorta di migrazione all'interno dell'isola, un fenomeno veramente unico di per sé, non è accaduto né a Capri né a Ischia, e però a Procida stava diventando questo costume un mal costume. Ecco, ho visto come la chiesa di Procida ha messo in campo tutte le forze possibili per riportare i ragazzi ad un ragionamento sano e a forme di convivialità che non erano nella trasgressione, ma erano nella legalità e soprattutto nel rispetto delle regole, insomma, nel rispetto della vita.
Don Tonino, lei conosce bene tutta la Campania, ma anche Procida. Secondo lei qual è la peculiarità di quell'isola che magari in molti ignorano?
Ma credo, da tutto questa... una duplice vocazione che ha a che fare con quella cosa sacra che si chiama lavoro, la vocazione all'accoglienza, la vocazione al lavoro marittimo. Sono due facce di una stessa medaglia che hanno a che fare però con l'elemento lavoro. Ha sempre caratterizzato il lavoro in quella popolazione una possibilità vera di poter essere persone autonome, di poter essere persone capaci di vivere e di offrire un presente e anche un futuro ai propri figli molto dignitoso. Ecco, il lavoro che diventa accoglienza, il lavoro che diventa, come dire, esportazione delle proprie competenze.
Primero tiempo a luces a enamorar. Ya se lo fatta, non so poi. A me. Tu sai come fuoco ora. Enamorado. successo amore che è venuto. Ma non mi arrende se voglia. Ma fogore io no, io no. Quando sei sbagliato,
sai come fogore quando sei sbagliato, no?
Quando sei sbagliato.
Allora, questo era Pino Daniele per chi aveva qualche dubbio. Allora, Procida ha una grande tradizione, anche religiosa. Pensate che in questa isola ci sono una decina di chiese, tutte con un enorme patrimonio storico e anche artistico, e soprattutto religioso. Allora, abbiamo con noi Don Lello Ponticelli, che è vice decano dell'isola e anche padre spirituale al Seminario Maggiore. Buon pomeriggio, Ponticelli.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Grazie molte. Io ti do del tu, perché ci siamo dati del tu prima e ci diamo anche del tu dopo.
Volentieri, anzi ti ringrazio.
Senti, ti piaceva anche a te Daniele, vero? Pino Daniele?
Assolutamente sì, ho gradito assai.
Allora,
veramente noi a Procida abbiamo Peppe Barra, che è procidano, con la sua mamma buonanima Concetta, quindi non scarseggia, ma Pino Daniele
di artisti,
è super parte.
Di artisti importanti ce ne sono a Procida.
Certo.
Allora, senti una cosa, qual è questa tradizione artistica di Procida? Scusa, artistica e religiosa, perché questo è fondamentale.
Ma guarda, tu facevi prima accenno alle molte chiese, sono in realtà 14, di cui 8 sono parrocchie. Ovviamente la chiesa più importante per noi dal punto di vista culturale, spirituale, storico è l'abbazia di San Michele, che è un'abbazia, un'ex abbazia benedettina. E comunque sotto i miei occhi ci sono ancora gli splendori di un'isola, che è il titolo di un volume di 400 e più pagine del docente Stefano De Mieri, che ha passato in rassegna tutte le 8 ere di arte nelle chiese di Procida dal XIV al XIX secolo. È una cosa veramente splendida, non solo dal punto di vista artistico, ma anche perché porta i procidani stessi e oltre a conoscere anche come il cristianesimo, la spiritualità, ha ispirato l'arte, ha ispirato la cultura, è diventato arte, è diventato cultura. E che le tradizioni religiose di Procida sono, diciamo così, molto rilevanti sul suo vissuto e sul suo passato,
certo,
è confermato da tanti altri segni, non solo anche dall'elevato numero di sacerdoti e consacrate. Pensi che attualmente ce ne sono, pensa che attualmente ce ne sono 5 su Procida, di cui uno di 94 anni che ha un'esperienza anche come marittimo, anche come missionario, e poi ce n'è uno di 50 anni e 3 di circa 80 anni. Poi ce ne sono altri 8 sacerdoti procidani che lavorano su Napoli, tra cui il rettore del seminario, il sottoscritto, il presidente del sostentamento clero e altri sacerdoti.
Senti,
e poi
mi parli
religiose.
Don Lello,
ce n'è una da più di 40 anni a Nazareth.
Don Lello,
aspetta
un attimo, perché io lo sapevo che tu sei un fiume in piena, però ogni tanto anche i fiumi hanno bisogno di argini. Allora, senti Don Lello, una cosa, in sostanza quali sono per esempio le processioni religiose più importanti a Procida? Che cosa fate?
Dimmi. Intanto la religiosità popolare in genere è molto forte e molto valorizzata, anche perché ci sono 5 arciconfraternite. La più famosa è quella dei Turchini, fondata dai gesuiti intorno al XVII secolo, e promuove la processione del Venerdì Santo, conosciuta in tutto il mondo. Anche TV 2000 qualche anno fa ha mandato una diretta in quell'occasione. Poi ci sono l'arciconfraternita dei Bianchi del Santissimo Sacramento, che fa la famosa processione la sera prima, il Giovedì Santo, tra le varie chiese, con momenti anche di adorazione e di preghiera. Poi ci sono i Gialli, che diffondono il culto a San Michele Arcangelo. Poi ci sono i Rossi, la congrega della Dolorata, detta dei Rossi, è stata fondata da Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che è venuto sull'isola due volte. E poi c'è il Pio Monte dei Marinai, che diciamo nasce in senso laico, adesso è un'arciconfraternita e si è occupato soprattutto dei marittimi. Pensa che quando ancora non c'era l'assistenza dello Stato ai marittimi, all'epoca parliamo intorno al 600, loro raccoglievano anche dei contributi per riscattare gli schiavi cristiani o i marittimi che erano presi dai pirati.
Senti, dimmi, parlami proprio di questo rapporto tra la religione e i marittimi. Ti dico, abbiamo ancora diciamo circa due minuti.
È un rapporto molto stretto, tant'è vero che una delle chiese, la parrocchia della Pietà e di San Giovanni Battista, è stata costruita con i soldi dei marittimi ed è espressione dell'attenzione, ma poi anche le altre chiese, il santuario della Madonna delle Grazie che affaccia sulla Corricella, quindi marittimi e pescatori, e gli ex voto che sono stati fatti durante la navigazione quando diventava pericolosa sono un altro segno, espressione della fede e della religiosità popolare, per cui quando la loro perizia, la perizia di pescatori e marittimi non era sufficiente, era importante per loro affidarsi alla Madonna e ai santi. E poi voglio, se ho ancora mezzo minuto, voglio
no,
dire che
ce n'è ancora diciamo più di mezzo minuto, ecco, diciamo.
Sì, la cosa bella è che la religiosità popolare, pur con tutti i limiti, mantiene un senso di profonda evangelizzazione e catechesi anche con i giovani. Se io chiedo a un giovane in altre città qual è la parabola del samaritano oppure l'ultima cena, potrebbe, con l'analfabetismo religioso crescente, potrebbe non saperlo. Siccome i nostri ragazzi sin da piccoli costruiscono i misteri che rappresentano elementi e scene della vita di Gesù, potrebbero rispondere molto più agevolmente. E poi loro questi misteri cercano, l'altro aspetto positivo è che attualizzano con il contemporaneo dei giorni nostri il Vangelo che vogliono rappresentare. E per ultimo vorrei ricordare che un sacerdote morto qualche anno fa, Don Michele Ambrosino, per dire l'incidenza anche della fede e di questo sacerdote aperto, uomo del concilio, a questo sacerdote il comune in seduta plenaria ha dedicato la biblioteca comunale e ha dedicato una scuola della parrocchia dove lui svolgeva il suo ministero, ed è stata una figura molto rilevante, tra l'altro autore anche di tanti libri, esperto di San Giuseppe, e fece anche una conferenza a Malta, una conferenza internazionale su San Giuseppe, e soprattutto il culto di San Giuseppe nelle sue rilevanze anche sociali, l'attenzione alla famiglia, l'attenzione al lavoro, l'attenzione agli operai, ai disoccupati e quant'altro.
Benissimo,
ecco, mi sembrava
allora,
doveroso come
hai detto proprio tutto, tu sei una piccola enciclopedia dell'isola. Allora io voglio
chiudere con la Caritas, posso?
Guarda, purtroppo il tempo, come si dice qua a Roma, ma non solo, è tiranno. Allora abbiamo avuto con noi, ricordo a tutti, Don Lello Ponticelli, che è vice decano dell'Isola di Procida e padre spirituale al Seminario Maggiore. Buon pomeriggio, Don Lello.
Vi aspettiamo, ciao, grazie.
Certamente, allora, un tassello fondamentale da qui al 2022 saranno i giovani. Purtroppo da questo territorio in tanti vanno via. Pensate che ogni anno circa 24.000 ragazzi lasciano la Campania. E allora vediamo se in qualche modo Procida, capitale della cultura 2022, ne tratterrà qualcuno. Abbiamo sentito Antonietta De Candia, che è una maestra sull'isola ed è attiva anche nella pastorale familiare.
Innanzitutto gli alunni hanno accolto veramente con grande entusiasmo questa notizia. Noi siamo riusciti a seguire anche in diretta tutta la programmazione, ma ancora prima il venerdì l'audizione. Grande partecipazione, grande gioia e grande attesa da parte degli alunni. Poi con la programmazione è stato proprio un'esultanza, quindi veramente c'è grande entusiasmo. Diciamo che anche da parte degli alunni c'è stata anche una risposta che poi ci è piaciuta molto, cioè hanno subito accolto il senso di maggiore responsabilità in questo contesto. Cioè, chiaramente parliamo di alunni un po' più grandi, perché la mia esperienza è nell'ambito della scuola primaria, quindi le prime classi sono più piccoli, pur avendo recepito la cosa, ma ecco, il discorso è stato più ampio con quelli più grandi, già una quarta e quinta elementare, sentivano l'importanza della scuola, cioè dicevano come è importante che adesso dobbiamo impegnarci di più, dicevano a noi insegnanti.
Esatto.
Quindi il senso di responsabilità della scuola rispetto a questa programmazione, quindi una maggiore centralità per appunto per mettere insieme istruzione e cultura sicuramente. Quindi diciamo, gli stessi alunni hanno già colto questo, poi chiaramente noi stessi ci siamo sentiti ancora più parte in causa, cioè l'impegno di una scuola che deve essere ancora più attiva sul territorio, ancora più presente, quindi affinché l'istruzione appunto poi porti cultura.
Ecco, perché poi purtroppo diciamo che tutta l'area campana purtroppo è attraversata da una certa dispersione scolastica, per cui in sostanza il vostro impegno in questo momento dovrà essere anche maggiore. Senta, lei però mi
sembra... Sul nostro territorio, prego, piccolo come isola, non abbiamo il fenomeno della dispersione scolastica, per fortuna. Quindi è un'isola che da questo punto di vista è ancora tutelata, diciamo, rispetto a un contesto più ampio in cui è inserita.
Senta, poi da quanto mi risulta lei collabora anche con la parrocchia. Sì. In sostanza, come famiglie, adesso che cosa farete?
C'è il discorso, io infatti faccio parte anche di un gruppo interparrocchiale, un gruppo di famiglie interparrocchiale, che già insomma si è reso abbastanza presente sul territorio da alcuni anni, volendo uscire proprio dallo stretto, diciamo, della parrocchia, quindi ecco perché parliamo di un discorso interparrocchiale. E credo che soprattutto su un'isola così piccola l'interparrocchialità valga ancora di più, perché ecco, mettere insieme le forze, no? Collaborare. E quindi quello che vorremmo fare è quello che in fondo già è iniziato come discorso da qualche anno, il maggiore rapporto e il contatto col territorio e con le altre agenzie educative. Quindi avevamo già iniziato questo percorso, partito appunto dalle parrocchie con questo gruppo famiglie in collaborazione con Don Raffaele Ponticelli, che in questi anni è stato decano sull'isola, ecco perché ha potuto condurre questo discorso interparrocchiale. E già abbiamo iniziato un percorso sulla sfida educativa che ha cercato di creare rete tra la scuola, le famiglie, le parrocchie, l'amministrazione locale, talvolta abbiamo coinvolto anche le forze dell'ordine, con attenzione appunto ai giovani, ai nostri figli, considerandoli figli di tutti, no? Quindi non per forza il ruolo di genitore ci deve coinvolgere, ma di qualsiasi adulto che può avere comunque un suo apporto, può portare un suo contributo educativo. E quindi è stato bello perché abbiamo realizzato vari momenti di incontro e dialogo tra queste diverse agenzie. Spesso la nostra amministrazione è stata proprio promotrice di questi momenti insieme alle parrocchie. E quindi intendiamo proseguire questo. Si è aperto anche un dialogo con i giovani in questo contesto, siamo entrati nelle scuole, quindi proprio le scuole superiori, quindi a contatto con i ragazzi.
E allora si chiude qua questa seconda parte del Mondo alla Radio dedicata a Procida, città italiana della cultura 2022. Io sono Alessandro Guarasci, hanno collaborato con me Silvia Giovarrosa e Roberto Colangeli alla regia. Buon pomeriggio a tutti, ma io vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana. Saluti.
Adesso no, non voglio più difendermi, supererò dentro di me gli ostacoli.